Questa mattina io credo che lo Spirito Santo sta veramente lavorando nella mia vita, nella tua vita, ed è importante riconoscerlo. E nella mia volontà di essere partecipe di questo, come chiesto quando mi preparavo questo giorno allo Spirito Santo, cosa voleva condividere, cosa voleva portare questa mattina alla Chiesa, e lui, come mi ha accennato, di questo lavoro incredibile che sta compiendo in un senso ampio in tutto il mondo, ma in modo particolare nella Chiesa e in modo particolare in quelli che lo hanno ricevuto e che dovrebbero imparare a camminare per la guida dello Spirito per realizzare il progetto di Dio. E mi ha dato proprio questa immagine di come già nel Vecchio Testamento c'era tutta una procedura per cui le macchie, che sono un po' sinonimo di qualcosa che sporca, che adultera, che cambia la purezza di un vestito, di un corpo, di un qualunque cosa, è proprio simbolica dell'opera profonda che Dio vuole fare e attraverso Gesù sta compiendo a favore della Chiesa, a favore tuo, cioè che è quella di presentare una Chiesa santa, senza macchia, irreprensibile. Leggiamo questo verso, lo troviamo in Efesini quando si parla dell'amore tra marito e moglie, ma vogliamo enfatizzare, senza nulla escludere, a questo grande e importante comandamento di amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa, e questa è una missione quasi impossibile senza l'amore di Dio, naturalmente, e abbiamo bisogno noi mariti, per poterlo svolgere, sicuramente una risorsa di amore soprannaturale, perché questo ci faccia superare ogni cosa e ci faccia dare, ci faccia donare, ci faccia sacrificare per un'opera profonda che è proprio il manifesto, simbolo di quello che Gesù ha espresso facendo qualcosa che noi tutti conosciamo. In Efesini, al capitolo 5, verso 25, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Guardate che progetto incredibile di chirurgia estetica spirituale. Questo progetto incredibile che ha animato la vita di Gesù e che realmente è diventata la sua missione. Non soltanto la missione che si è conclusa al Calvario, quello sicuramente è la missione più grande, perché attraverso quello che Gesù ha fatto siamo coscienti, siamo convinti che quella sporcizia che non si poteva lavare, levare in qualunque modo dalla natura dell'uomo, Gesù è diventato sporco al posto nostro, è diventato fallito al posto nostro, è diventato maledetto al posto nostro per poter condividerci questa vita meravigliosa, questa nuova identità. Qualche culto fa abbiamo parlato di quello che importa è essere nuove creature, non circoncisione o incirconcisione, non modifiche esterne. Gesù ha fatto ogni cosa per poter mettere la santità di Dio dentro di te, dentro di me, e questo è incredibile. È incredibile perché? Perché cozza fortemente con tutte le tendenze di autogiustizia, cioè noi ci sforziamo di pulirci. E sicuramente non è una regola sbagliata abituare i nostri figli a le abluzioni quotidiane, ti sei lavato i denti, ti sei lavato la faccia, e sicuramente questo desiderio di pulizia è qualcosa che riguarda il nostro fisico, soprattutto ci sono alcuni che hanno particolari odori che devono sempre coprire, altri di meno, però non significa che non hanno bisogno di lavarsi. Ma al di là di queste regole di igiene, sicuramente c'è una coscienza della sporcizia che a un certo punto ti fa vedere che se esiste un Dio pulito tu sei agli antipodi, perché non puoi pulirti da solo. Queste cose le abbiamo tante volte sottolineate quando vi ho specificato che anche la malattia mentale è conseguenza dello sforzo di pulirsi da soli, cioè di un orgoglio incredibile in cui quasi quasi uno vorrebbe autopurificarsi. E tante volte proprio le persone orgogliose, sincere, perché ci sono quelle orgogliose che bleffano e riescono a costruirsi delle dimensioni incredibili di trascendente, di religioni strane, di filosofie in cui si illudono, si anestetizzano, ma quelle che sono orgogliose e sincere alla fine non riescono ad autopulirsi e quindi vivono questo dramma continuo, questa angoscia in cui quasi quasi mentre Dio gli presenta e gli dice io ti ho pulito, loro gli dicono ma io non riesco a pulirmi. E che cosa mi stai dicendo di nuovo? Io ti ho pulito. Ah, Signore, ma non riesco a levare questa macchia. Io ho levato tutte le macchie del tuo spirito. Mi è costato tantissimo, altro che un'operazione semplice. Mi è costata la vita, ma attraverso quello che ho fatto, Gesù ti può dire, io ho messo in te un cuore senza macchia. Alleluia, questa è grazia, fratelli, questa è grazia, perché questo veramente ci fa comprendere che quello che andava fatto lo ha fatto Dio, che ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figliuolo perché chiunque creda in lui non sia sporcato più dalla morte ma abbia vita eterna. E questo è un fatto accertato che abbiamo bisogno di ricordarci. Ma non è finita là, ecco, sarebbe troppo bello. Ok, alleluia, Dio mi ha salvato, gloria a Dio, mi ha dato una nuova identità senza macchia. Ma l'opera dello Spirito Santo, casomai non ve ne foste accorti, continua. Continua, e tante volte bisogna dire che noi non comprendiamo quello che Dio sta facendo nella nostra vita, non comprendiamo questa missione. Forse pensiamo che la missione di Cristo si è fermata alla sua resurrezione, al fatto di avere potuto farci ricevere questa vita nuova, e questo è meraviglioso, questo per molte persone realmente è già una cosa misteriosa, non la capiscono, continuano a cercare di pulirsi, di purificarsi, di essere accettate da Dio. Ma se questa mattina ti trovi qui è perché un giorno ti sei reso conto della tua sporcizia, ti sei reso conto della tua incapacità di pulirti e hai detto Signore purificami, Signore dammi una vita nuova, e non solo hai detto dammi, ma hai creduto e hai ricevuto questa vita nuova, alleluia, ed è meraviglioso sapere che al di là di tutta la sporcizia che c'è ancora in testa, dentro il tuo spirito c'è il massimo del pulito, il massimo del pulito, c'è la vita di Cristo. Questo già dovrebbe farti gioire a prescindere da tutti i lavori che bisogna fare di grandi pulizie nella tua mente, nei tuoi ricordi, nelle emozioni ferite, in tutto quello che la realtà attraverso il diavolo, attraverso i tossici ha sporcato nella tua anima. Abbiamo avuto la visita del nostro caro e amico fratello Federico Cadi, pastore, e è bello, ci siamo sentiti, lui è stato molto entusiasta di stare qui tra di noi, ci ha dato, ha ricevuto, è stato bello poter condividere quello che Dio dà in maniera diversa a ognuno di noi. Ma la cosa incredibile, dicevo, è che dopo quest'opera meravigliosa, la missione di Gesù continua. E come abbiamo appena letto, il suo desiderio non è solamente arrivato alla croce, non è arrivato alla resurrezione, ma attraverso lo Spirito Santo continua ad essere una missione che è quella non soltanto di averci resi partecipi della natura divina, e questo è un miracolo, ma il desiderio di Dio è che l'intero essere nostro, spirito, anima e corpo, sia reso irreprensibile. Cioè il desiderio di Dio non si ferma semplicemente alla salvezza, non si ferma semplicemente alla grazia che abbiamo ricevuto e siamo certi di poter essere parte del paradiso nel momento in cui dovesse finire la vita. La nostra certezza è che noi siamo seduti nei luoghi celesti e i luoghi celesti non finiranno mai. La vita che Gesù ti ha dato è una vita eterna, non può finire. E questo è meraviglioso, questo è glorioso. Ma la missione di Cristo continua e continua con questo progetto di fare comparire davanti a sé la Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti. Mamma mia, che missione incredibile! Dio sta lavorando nella tua vita, perché la Chiesa non è una realtà astratta. Non sta parlando di restaurare tutte le chiese che hanno più o meno un valore storico e farle comparire, restaurate al massimo, perché sicuramente la materia finirà. Questo lo sapete bene. Tutto quello che è materia finirà, anche il corpo finirà, casomai non ve ne foste accorti, sta invecchiando, sta finendo, tant'è vero che alla fine quello che ci farà presentare davanti a Dio non è qualche raptoppo, qualche uomo bionico creato con qualche cosa che dura di più, ma è un corpo nuovo, incorruttibile, come quello di Gesù. Questo è quello che Dio ha preparato, e già questo è meraviglioso. E questo non dobbiamo fare niente per modificarlo, è un progetto di Dio. Se tu sei in Cristo, quando incontrerai Dio nell'eternità, sicuramente sarai riconoscibile, magari dal punto di vista estetico, ma avrai un altro corpo, perché davanti all'eternità di Dio la materia non ha più ragione di esistere. Ma c'è una parte in cui sicuramente Dio chiede una collaborazione maggiore, che è quella della tua anima, della tua psiche. Lì sicuramente c'è un intervento in cui la missione di Cristo è trasformare la tua anima sempre di più a immagine della vita nuova che ti ha dato, cioè a immagine di Cristo. Questo è il compito fondamentale che lo Spirito Santo sta cercando di svolgere nella tua vita. E abbiamo bisogno di capire come questo avviene per assecondarlo, perché potremmo, se no, avere tutto un comportamento che sfugge a questa missione di Cristo per te. Non per una chiesa astratta, ma per la tua vita. Dio sta lavorando in una maniera incredibile. Casomai non te ne sei accorto, proprio perché deve continuare questa missione attraverso lo Spirito Santo, cioè di presentare te, di farti comparire davanti a Lui, sicuramente con una giustizia che è dono di Dio, ma anche con un rinnovamento della mente, con un cambiamento. Dio non è contento che quando saremo in davanti a Lui ci portiamo dietro ancora tutte le nostre amarezze, i nostri cattivi caratteri, tutte quelle cose che oggi purtroppo condizionano tante volte la nostra vita e ci fanno non solo ammalare dal punto di vista psicosomatico, ma ci fanno vivere una vita veramente di tensione, di conflitto con noi stessi, con gli altri. Dio sta lavorando profondamente e abbiamo bisogno di capire come Gesù sta lavorando per farti comparire davanti a Lui senza macchia, senza ruga o altri simili difetti. Primo modo che mi viene in mente: Dio ha bisogno di farci vedere come così come non siamo riusciti a salvarci e abbiamo dovuto ricevere una vita nuova, solamente per fede, siamo stati fatti partecipi della gloria di Dio per fede, così Dio ha bisogno di farci vedere che non possiamo, dicevo poc'anzi, pulirci da soli. Non possiamo farcela. Quindi, cosa significa questo? Significa che spesso, quando ci convertiamo, le macchie vengono più in evidenza. Cioè, tutti quei sistemi umani che avevamo usato per pulirci, per difenderci dallo sporco, in qualche modo cominciano a non funzionare più. Forse fino a prima, per alcuni, di conoscere Cristo riuscivi a sopportare le persone. Appena hai conosciuto Cristo non sopporti più nessuno. Ma come, Signore, peggioro? Sì, peggiori. Perché peggiori? Perché devi renderti conto che tu non ti puoi pulire, che tu non puoi cambiare, così come, perché qualcuno potrebbe dire, va bene, per la salvezza non potevo essere salvato, ma almeno per la santificazione lì ce la devo mettere tutta. No, anche lì il cammino che inizia per fede continua per fede. Non è che dopo che hai ricevuto la salvezza ora dice, va bene, ora Dio mi ha graziato, ora io mi devo dare da fare. No, il tuo darti da fare ha a che fare sempre con la fede, con lo scoprire le risorse di Dio, con lo scoprire i tesori di Dio. Ecco perché dopo che hai creduto nel Signore avviene un processo in cui cominciano a venirti le pustole, l'acne giovanile. Dici, ma come? Qua, anziché veramente scomparire tutto, viene fuori. E allora una prima cosa importante è capire che un'azione profonda dell'opera di Dio per presentare te senza macchia e ruga è quella di levare tutti quei ceroni che ti sei messo per non fare vedere che ci sono le macchie, ci sono le rughe, ci sono difetti, dice ogni altro difetto, qua ci possiamo la maggioranza, noi ci mettiamo tra la maggioranza, tutti i difetti, sembra quasi che Dio goda nel fare evidenziare tutti i difetti della tua vita. E non lo fa direttamente, guarda un po', ma come vengono fuori i difetti della tua vita? Nelle relazioni, nei contatti, nel rapporto marito e moglie, nelle difficoltà con l'esterno, nei problemi di ogni genere, nelle situazioni dove non avresti mai voluto trovarti, sono le situazioni preferite da Dio per farci capire che non ci possiamo cambiare da soli. E la cosa importante, attenzione, non è la promessa di Cristo, non è che Lui cambierà e leverà le macchie che sono intorno a noi, perché questo sarebbe troppo bello, grazie Signore, ora sono con te, quindi tutte le macchie che mi circondano, via. No, perché Dio sa che lo sporco più grande che ti può inquinare è quello che c'hai nella testa, non è quello esterno, non è una purificazione dell'esterno. Tante volte, sapete, potremmo fare una grande bonifica del terreno esterno, levare tutti i pidocchi che ci sono intorno a noi, tranne quelli che abbiamo sui capelli. Diciamo, ho fatto una grande disinfestazione. Sì, ma tu ti sei disinfestato? No. E allora a che serve cambiare tutto? Ed è incredibile come Dio spesso crei delle situazioni, permetta delle situazioni dove ci accorgiamo delle macchie, delle rughe, e non solo perché stiamo invecchiando, si parla di altre rughe e di altri tipi di difetti. Ma non me l'aspettavo di essere così, non te l'aspettavo di essere così. Le circostanze si sono create e ora ti accorgi di questo difetto. Ma questo cosa significa? Che siamo come in un laboratorio dove Dio ha interesse non a darci una vernice che copre tutte le macchie. Questo si chiama farisaismo, questo si chiama maschera, questo si chiama qualche cosa che tutti quanti abbiamo cercato di crearci. Ruoli, giochi di ruolo. altre dimensioni di queste dove io so quello che vuoi tu sai quello che voglio io, ci facciamo una specie di gioco insieme, giochiamo a essere persone che sembrano quelle che sono, ma non sono così. Dio fa cadere le maschere. Mamma mia, ma allora sono pieno di rughe, mamma mia, ma sono bruttissimo, mamma mia, ma faccio schifo. E lì la fede reale, che chiama le cose che non sono come se fossero, lì Dio ti comincia a dire: ok, questo è il massimo che puoi fare tu umanamente, ora credi nella mia opera in te. Ora credi in quella nuova creatura che ho messo in te. Ora che non sopporti più nessuno e dici basta, ormai è finita. Ora cominciamo a credere che la pazienza è un frutto che ho messo nel tuo spirito e non è possibile che non la trovi. No, io non ho più pazienza, no, io ormai sono sporco, io sono costretto a vivere drogato delle mie esperienze negative. No, ho avuto dei genitori troppo tremendi, no, ho avuto quest'altro, quell'altro. Troverete tante persone e voi stessi che portate tante scuse per dire che siete stati creati in questa maniera e quindi non si può cambiare. Menzogna! Ancora una volta la verità di Dio si scontra con la nostra menzogna. Dio ti dice: io non solo ho messo questa vita nuova, ma questa vita nuova, se tu ci credi, può trasformare la tua anima, può cambiare i tuoi concetti, i tuoi modelli, le tue prospettive possono modificarsi. Perché? Perché dentro c'è già il libro della vita, c'è già un progetto nuovo, c'è già Cristo in te, ma hai bisogno di crederlo e viverlo e di non lasciarti segnare da quello che l'odio, il rifiuto, l'abbandono, il trauma, la delusione, tutte quelle esperienze che non ci mancano sicuramente, e forse qualcuno che non sono mancate mai cominceranno quando incontra il Signore. Io poi è un paradosso, persone che sono state sempre bene, apparentemente gli è andato tutto bene, ma Dio guarda e dice: mi, ma sembri che sei pulitissimo, in realtà non hai avuto mai situazioni che hanno fatto emergere lo sporco, ora permetterò che venga fuori e aumenta il calore e i pori cominceranno a fare venire tutto lo sporco, come quando si fa la sauna o il bagno turco, viene fuori tutto, il calore comincerà a spremere. Sapete qual è uno dei sistemi tante volte per fare venire il male fuori da noi? Mi viene in mente Giobbe, vi dice qualcosa, no? Cominciare a vivere una situazione dove l'attacco del diavolo è forte, ma la vittoria non è cacciare il diavolo, ma è cambiare la prospettiva di Giobbe, fargli comprendere che la vera ricchezza non era quello che Dio gli aveva dato, ma era Dio. C'è una grande differenza, sapete, che noi parliamo sempre di quello che Dio ci dà, di quello che Dio ci cambia all'esterno, e quando chiediamo a Dio di fare un'opera meravigliosa, pulisci tutto, Signore, così dove passo io poi sporco, dovremmo dire. Invece no, la pulizia, il progetto di Dio è di levare le macchie che ci sono nella tua vita e tante volte delle quali non sei neanche cosciente. Ecco perché abbiamo bisogno di stare assieme, non solo per fare venire fuori, ma anche per dire: ma senti, ma com'è facile tante volte, sapete, soprattutto tra le donne, ecco, subito noto, dice: guarda, c'hai un pelo qua, c'hai una macchiolina lì, aspetta, ah guarda, un po' con lo smalto delle unghie ti è andato qua, guarda, c'è una parte dove è fuori, si colgono tutte le piccole, e tante volte veramente è lo stare insieme che ci fa vedere delle macchie alle quali magari siamo così abituati che neanche ci immaginiamo che le dobbiamo levare. Lo stare insieme l'evidenzia, lo stare insieme le porta, non come un giudizio, ma guarda sei macchiato, ma guarda c'è qualcosa di non armonico, ed è bello aiutarsi a smacchiarsi, aiutarsi a liberarsi di attitudini che siano l'autocommiserazione, il risentimento, la gelosia, la lamentela, la dichiarazione sempre di fede negativa, sarà uno schifo, questo succederà, è sempre, e tante volte forse è pure vero, ma Dio ti sta dicendo che la sua vita è meravigliosa a prescindere dall'esterno, e mentre tu impari a parlare negativo, sembra quasi che poi non solo ci sono le circostanze esterne negative, ma te le chiami pure, perché già ti immagini il male, perché dice vabbè, immagini il male, così se poi non viene magari, sapete, alcuni usano questa strategia, pensiamo che succede sempre la cosa peggiore, così se poi non succede almeno, ma che razza di fede è questa? Ancora una volta un tentativo di smacchiarci da soli. Dio sta operando nella tua vita, fratello, sorella, e sta facendo un'opera profonda dove le macchie vengono fuori, le rughe vengono fuori, ma dove soprattutto viene fuori questa azione meravigliosa dello Spirito Santo, questa azione meravigliosa della sua cura in noi. Le circostanze sono luoghi di sfida, le crisi sono scommesse per vincere, le situazioni che Dio ti ha preparato sono luoghi dove la luce può mettere in evidenza le macchie. Sapete come tante persone oggi fanno? Dice sì, io credo in Dio, però se vuole lui mi farà vedere cosa sbaglio, ma Dio ha deciso che sia proprio la Chiesa, la relazione, il luogo dove non solo si evidenziano di più le macchie perché ti accorgi del tuo carattere, ma dove vieni aiutato a superarle. Ecco perché diventa drammatico ed è controproducente per favorire la missione di Cristo quello di dire vabbè, ma io in Chiesa non ho importanza, io sto con Dio e basta, di non avere i momenti particolari dove Dio ci aiuta attraverso lo Spirito. Stiamo per esempio per ora sottolineando nuovamente l'importanza dei libretti. Non sono un discorso di imparare A, B, C, D. Sono delle situazioni dove tu puoi in qualche modo lasciare che la luce di Dio faccia venire fuori qualche macchia e finalmente qualche macchia della tua vita potrà essere rimossa. E se noi sfuggiamo queste situazioni, rendiamo molto difficile la missione di Cristo, che è quella di presentarci con quante meno macchie possibile, con quanto meno imperfezioni possibili. E lì abbiamo bisogno quindi di favorire l'opera di Dio presentandoci alle situazioni dove la luce può illuminare lo sporco, dove la luce aumenta nella tua vita. Se vuoi vivere in penombra, come ti accorgerai delle macchie, dello sporco? Ci alziamo in piedi. Concludo perché non c'è tanto da riflettere, c'è semplicemente questa mattina da dire al Signore: voglio collaborare a quest'opera incredibile, a questa missione che ha già conquistato il mio cuore, ma che vuole cambiarmi. Dio vuole presentarti al meglio possibile. Vuole renderti presentabile. Chissà perché nella dimensione estetica in cui viviamo in questo mondo è facile da capirlo. Ci sono poche persone che quando devono uscire non si guardano allo specchio, non si danno una pettinatina, anche gli uomini, diciamo, che sembrano meno vanitosi, in qualche modo una giustatina alla cravatta, vediamo qua come ce l'ho, qua il baffo, È difficile che quando dobbiamo presentarci a qualcuno a cui teniamo non curiamo un po' di più l'estetica. È molto difficile, anche come uomini. Gesù vuole curare la tua estetica perché ti vuole presentare poi al Padre, ti vuole fare comparire dinanzi al Padre e vuole poter dire davanti al Padre: Padre, io ho fatto tutto perché loro potessero essere puliti nel cuore, questo l'ho fatto io, ma vorrei che loro facessero qualcosa per collaborare perché questa pulizia sia anche nell'anima, sia anche nelle emozioni, nei sentimenti, che possano veramente decidere di perdonare, di vivere perdonati e perdonanti, che possano eliminare tutte le rughe, le macchie, le infezioni, la muffa. C'era tutta una regola nel Vecchio Testamento dove si parlava delle macchie di muffa che dovevano essere eliminate, la muffa, e tante volte siamo in grado subito di vederla, la muffa nelle nostre case, l'umidità, la muffa. No, dobbiamo lottare, dobbiamo fare incredibili cose. Ma stai vedendo la muffa che c'hai nel cervello? Cervello ammuffito. Dio sta lavorando per questo, e lavora come uno che ti ama. Non ti dice sei puntini puntini, ma ti dice voglio liberarti da questo sporco, da questa macchia, perché ho questa missione. E ogni giorno, mentre tu ti sporchi o inconsapevolmente o consapevolmente, tante volte, sapete, abbiamo quasi un gusto a sporcarci, e non sto parlando di quando facciamo dei lavori che ci sporcano, ma sto parlando che sappiamo che certe cose ci sporcano, ma ci andiamo dentro con l'illusione che ci faranno bene. Quante cose la società ci propone come pulito sporco. Oggi siamo in un completo cambiamento di valori, dove lo sporco è propagandato come la cosa più bella, più gratificante, più soddisfacente. Sii sporco e sarai felice. Questo è il motto che riceviamo in tante salse, dalle telenovelle, da tutti gli spettacoli multimediali. Sii sporco e sarai allegro. È una menzogna. Dio ti dice questa mattina: sii santo e sarai felice. Sii santo e sarai felice. Parla con tutte quelle persone che hanno raggiunto un livello di santità elevato. Parla, se potessi parlare, non lo andiamo a scomodare San Francesco, perché lui ha fatto il suo percorso e ora si sta godendo la purezza di Dio, ma parla con chiunque ha gustato veramente la santità di Dio, ha gustato la pulizia di Dio, e digli se sta male. No, sta bene. Se sta male, sapete chi è che ti dice così? Chi lui sta cercando di pulirsi, di levare lo sporco con uno stress incredibile, e allora ti dirà: mamma mia, ma è una sofferenza essere santi. No, essere santi è una gioia nelle sofferenze. È una gioia nelle difficoltà. Ecco perché Dio ha questa missione, perché è convinto che è la cosa più bella per te. Collaboriamo, fratelli e sorelle, a questa missione. Lasciamoci presentare da Dio. E quando capisci che Dio sta lavorando per questo, non ti lamentare, perché ti sta preparando per metterti al meglio. Come quando una mamma dice: figlio mio, sei in un evento importante, mettiti il vestito pulito, lavati oggi magari, visto che devi andare a fare gli esami. Fai qualcosa. Gesù sta facendo qualcosa di incredibile, perché poi ti presenterai vestito dell'abito di giustizia che Dio stesso ti ha dato, ma anche con quella trasformazione nell'anima che Dio vorrebbe che avvenisse in te. Lì puoi fare qualcosa, lì puoi collaborare per fede, lì puoi favorire l'opera di Cristo e lasciare che poi Cristo sia come quando qualcuno presenta il proprio figlio e è orgoglioso: guarda che bello, guarda che vestito, guarda. E Gesù vuole dire questo a suo padre: guarda come ho lavorato nella vita di Rosi, nella vita di Alessandro, nella vita di Maura. È stato duro, perché tante volte non c'è stata collaborazione, ma guarda che capolavoro ho fatto nello spirito. Ma come questi miei figli hanno collaborato per essere smacchiati, per essere ringiovaniti senza ruga, per essere liberati da tanti difetti. Ed è bellissimo immaginare questo. Anche se ogni tanto smacchiare fa male, però poi il risultato è bello. Preghiamo assieme. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché non solo hai fatto tutto quello che serviva, hai compiuto una missione impossibile, hai fatto cadere tutto lo sporco sul tuo figlio Gesù, perché noi potessimo ricevere una vita nuova, santa, pulita, meravigliosa. Ma grazie perché la missione continua, e grazie perché questa pulizia si può estendere a tante aree della nostra vita dove neanche ci accorgiamo dello sporco, ma grazie perché tu ce ne fai accorgere. Grazie per questo purgatorio evangelico che mette in opera, mette in evidenza tutto quello che è materiale infiammabile, tutto quello che deve essere bruciato. E grazie perché tante volte, Signore, come abbiamo riflettuto ancora oggi, questo calore che brucia è la sofferenza, sofferenza che noi non vorremmo, ma sofferenza che fa sì che tutto quello che si deve bruciare ora sia bruciato, tutte le macchie che sporcano la nostra anima possano essere eliminate. Signore, grazie per quest'opera profonda che stai conducendo nelle nostre vite, perché tu possa presentarci, Gesù, al Padre come santi, irreprensibili, una chiesa senza macchia, senza ruga né altro difetto. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buon smacchiamento. Buona domenica.